Buongiorno a tutti, sono Roberto Bin e per 84 ore cercherò di spiegarvi che cos'è quella cosa misteriosa che si chiama Costituzione. Non impressionatevi del fatto che arrivo in cravatta, non la vedrete più. E questo cosino che è qui dentro dipende dal fatto che tutte le lezioni sono registrate e messe in rete. Di conseguenza, se non avete voglia di venire, piove, c'è la partita di calcio, c'è la puntata di qualche meraviglioso spettacolo, trovate tutto in rete. Basta entrare www.robertobin.it. Ecco, scusate, ma oggi iniziano le lezioni e si vedono tutte le cose che non funzionano. Io ho preparato delle bellissime slide e il risultato è questo. Nessun accesso in rete. Ci sono stati problemi con linea elettrica e questa è la conseguenza. Bene, e di conseguenza non ho lavorato inutilmente a prepararvi delle slide che trovate già in rete. Dunque, di che cosa vi parlerò quest'anno, come si struttura il corso, su che cosa si studia, come si studia. Mi pare che come domande possano bastare. Non tutto è perduto, adesso bisogna solo fargli capire che voglio entrare. Ci siamo, abbiamo vinto. L'efficienza della rete è fantastica, no, di solito funziona benissimo, ma oggi c'è sempre cosa che sarà l'autunno, il brutto tempo, la crisi di governo. Vabbè, allora, che cos'è il diritto costituzionale? Questo ve lo devo spiegare ancora. E quindi nulla vi anticipo. Questo è l'home page del mio sito, cliccate corsi, diritto costituzionale, vedete ci sono corsi di anni registrati in rete. È una cosa divertente che abbiamo cominciato per fare semplificare la vita vostra, solo che è diventato un corso accessibile per tutti, per cui io ho studenti in tutta Italia e quindi so tutto delle università italiane. È un'esperienza notevole. Purtroppo ogni tanto c'è anche qualche mio collega che si attacca e ascolta, che è un po' imbarazzante, ma insomma. Perché è importante questa pagina. Questa pagina è importante perché io qui ci metto tutte le lezioni. Adesso non devo aver caricato l'ultima versione di questa pagina, l'ho farò durante l'intervallo, perché ha un senso. Qui trovate le lezioni fatte, ma anche le lezioni programmate. E questo dipende dall'organizzazione del corso che adesso vi descriverò. Qui che cosa c'è? Download, 8 minuti, 10 minuti, sono impazziti. No, devono avere dei problemi sul server, perché non esiste, perché scaricare un PowerPoint ci mettono 3 minuti. Il senso del lavoro che ho incominciato a fare l'anno scorso in via sperimentale e quest'anno di conseguenza farò in via definitiva è di cercare di evitare quello che succede generalmente a tutti gli studenti universitari italiani, che usciti da quella struttura precarceraria che è la scuola, non so che opinione avete voi della scuola, io la odio, l'ho sempre odiata, sono stato notevolmente ricambiato e quando me ne sono liberato ho detto ma che bella è la vita. Il problema è che uscire dalla scuola è bellissimo, ma iscriversi all'università vuol dire uscire dalle carcere e trovarsi nella giungla, perché voi qua fate il cavolo che volete, venite, non venite, studiate, non studiate, vi preparate, organizzate feste, spero che si usi ancora questo notevole uso delle aule del primo anno. E di conseguenza poi un bel giorno qualcuno vi dice ma fai qualche esame, e detto accidente, ci sono gli esami, e vi mettete a studiare per gli esami. Nel frattempo avete perso 3, 4, 5, 6 mesi e siete già fuori corso. Cioè da oggi in poi voi state andando fuori corso. E non è una bella cosa, perché detta così uno dice mi preoccupo. Ma guardate che non è un'esagerazione, perché è la mia esperienza stessa. Il tempo è una cosa preziosissima e finché uno non si rende conto di averne poco, non lo razionalizza e di conseguenza lo butta fuori da tutte le parti. Allora, questo è il primo bellissimo PowerPoint. Immagine del manuale. E questo manuale che è arrivata alla 14ª edizione è del più diffuso in Italia, per cui non vi sto somministrando una cosa che ho scritto per sfruttare diritti d'autore che pagate voi, ma è un lavoro che ho fatto con un mio collega di Palermo, che adesso è l'autorità garante della concorrenza, e si è affermato come un manuale di riferimento, non perché ci siano scritte genialate, ma perché è un manuale originale, perché è fatto per la didattica. Voi direte, beh, perché i manuali per che cosa sono fatti? I manuali su cui generazioni si è studiato, io compreso, erano manuali fatti da grandi maestri che volevano lasciare il monumento del loro pensiero. Per cui sono manuali forbiti, costruiti, con tutta una serie di teorie che non hanno nessun rapporto con la realtà, perché il maestro doveva dimostrare che la sua idea su quel problema era la vera idea. E noi non abbiamo avuto questo obiettivo, il nostro obiettivo era, si potrebbe dire vendere, forse anche, ma soprattutto fornire un manuale che fosse utile alla didattica, cioè è pensato per chi lo studia. Ed è per questo che ha avuto un certo successo. Voi vedrete come è costruito, noi abbiamo come principio l'idea che di qualsiasi cosa bisogna cominciare da una definizione, per cui di solito nel manuale voi trovate la definizione della cosa di cui si parla, se si parla, che so io, della legge, c'è una definizione di legge, giusto per mettere le mattonelle. Poi c'è un'esposizione del problema, ci sono delle finestre che danno la possibilità di conoscere casi applicativi, la storia dell'istituto, problemi che ci sono stati, per cui lo studente si può dire pigro, diversamente ad Acre, ormai tutto diversamente, diversamente ad Acre può anche leggersi la parte senza le finestre, si annoia, non capirà molto, ma volevamo evitare questa cosa che era tipico dei manuali, che nel testo ci fossero gli esempi e per entrare nell'esempio e per uscire nell'esempio parole, 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 discorso che era piatto. Questo manuale ha un codice. Il codice vi dà accesso a un sito. Infatti, se si preme qua, siamo entrati nel sito del manuale. In realtà ci sono due siti del manuale, il sito del manuale in corso e la versione old che serve per l'anno precedente. Che vuol dire, questa è un'avvertenza che vi do, le edizioni di quest'anno vi fanno entrare in questo sito che è un sito aggiornato. L'edizione esce un'edizione ogni anno, la tredicesima 2012 vi dà accesso al sito old che non è più aggiornato, però vi trovate ovviamente delle cose. Le edizioni precedenti non hanno questa utilità, così come le fotocopie non danno questa utilità. Se voi andate qua alla fotocopiesteria, vi fanno le fotocopie abusive di tutti i manuali. È un reato. Ma che cosa sono i reati in Italia? Mi pare che con tutti i problemi che abbiamo andiamo anche a inseguire i reati? Ma no! E di conseguenza questo abuso è in tutta Italia. Vi costa metà la fotocopia, però tenete presente che non vi dà accesso a questa cosa. E tra l'altro un manuale di diritto costituzionale vi serve per un bel pezzo del vostro cammino e le fotocopie non sono proprio il massimo della durata, la velocità del coso. Che cosa trovate nel sito? Nel sito trovate alcune cose importanti, oltre ai materiali, la mappa, ci sono due cose interessanti che sono i test di verifica. Capitolo per capitolo ci sono una serie di domande a cui potete dare risposte, ma questo no, me l'ho messo in prima pagina, una cosa che non ci doveva essere, è l'unica cosa che non ho fatto io. Questo è un libricino che è edizione Il Mulino, un libricino di neanche 100 pagine su come si studia il diritto. L'ho scritto in 6 giorni, tanto ero convinto di quello che scrivevo. E qui non si vede niente, ma ecco, vedete, ci sono 6 domande con delle risposte da cliccare e poi vi danno subito la soluzione, se è giusto o sbagliato, eccetera. Questo è interessante perché l'esame orale, di cui vi parlerò in fondo, ma prima di spiegare le mie opinioni sugli esami, incomincia con un test scritto abbastanza simile. Ancora più interessante è questa, ci sono gli aggiornamenti del testo, per cui se succedono delle cose nuove, e in Italia succedono sempre delle cose nuove, l'aggiornamento viene fatto sul sito, per cui vi trovate la spiegazione. Domande e risposte è un'altra cosa assai utile, è stata molto utile a me, perché sono tutti gli utenti del manuale che non sono circa 20.000, sono pochi, se hanno dei problemi scrivono alla FAQ del manuale, alle domande del manuale, e rispondo io personalmente, prima perché c'ho tempo da perdere, secondo perché imparo un sacco di cose, cioè verifico i punti del manuale che non funzionano. Ed è il massimo di informazione che posso ricevere. Troverete a un certo punto del manuale una finestra non molto accademica che si chiama Pierino la Nutella, che è stata la risposta che ho dato, fate conto, la decima domanda sulla stessa pagina del manuale. Che cosa sono le sentenze interpretative di rigetto, che non vi spiegherò. E siccome la cosa è banale, ma è difficile spiegarle, vi ho fatto l'esempio di Pierino che con barattolo alla mamma fa: mamma, la Nutella fa male. La mamma si volta e fa: Pierino, quella non è Nutella. Questa è la sentenza interpretativa di rigetto spiegata ai golosi. Risultato: non mi è stato mai più chiesto nulla. Il che vuol dire che io ho avuto un'informazione e ho dato una risposta adeguata. Cliccando trovate domande, risposte. Ah, beh, sì, ma noi abbiamo sempre i gatti quando proprio fa. C'è una specie di porta aperta per i gatti. Questo è un da 2 anni che frequenta solo la parte didattica. C'è una gatta bellissima, rossa, che frequentava la parte invece del dipartimento e adorava la gente, per cui stava in biblioteca, si metteva sulle sedie vicino alle persone che studiavano, e quando c'erano convegni in Aula Magna, arrivava in Aula Magna e una volta ero io al tavolo, e salita anche sul tavolo si è messa lì. Le piaceva stare in compagnia. Che mi avete fatto? Ecco, vedete, ci sono domande e cliccando la domanda sotto c'è la risposta. Questo è un sito che si aggiorna man mano che ricevo delle domande che non siano stupide, banali e così via. Bene. Che cos'è il diritto costituzionale? È spiegato in questa slide. Voi non vi immaginate come faciliti chi deve fare lezione usare le slide, perché tutti guardano e uno così anche si ricorda le cose da dire. Diciamo che tradizionalmente sono 4 le parti del programma. La prima sono le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono gli atti che producono norme. Come si fa aumentare le tasse in Italia? Attraverso una fonte del diritto, la legge, il decreto legge, eccetera. Come si fa a introdurre un reato per fotocopia abusiva, oppure, se volete, frode fiscale? Si deve fare necessariamente una legge o un atto con forza di legge. Ecco, la legge, il decreto legge, la legge delegata, i regolamenti, le leggi regionali, eccetera, sono le fonti del diritto. Ma c'è anche un altro problema nelle fonti del diritto. Visto che noi abbiamo un sistema giuridico di cui non si sa quanti siano gli atti in vigore, 20.000, 200.000, 8.000, dipende. Ci sono dei numeri, noi siamo talmente dei pazzi che non sappiamo neanche non quali siano, ma quanti siano gli atti che creano delle regole che noi dobbiamo rispettare. Perché questo? Perché nel nostro ordinamento ci sono leggi che risalgono all'unificazione d'Italia, altre che vengono fatte dalle regioni, altre che vengono fatte e modificate con la legge finanziaria che adesso non esiste più, perché c'è stata una riforma, bla bla bla, e voi capite che è molto probabile che queste leggi non siano coerenti. Cosa che naturalmente sconvolge chiunque abbia la mente da ingegnere. Anzi, se tra di voi c'è qualcuno che ha la mente da ingegnere, cioè crede nell'ortogonalità delle cose e crede nel fatto che ogni domanda abbia una e non più di una risposta, è pregato di andarsene via finché in tempo, perché sennò qui per lui sarà pura sofferenza. No, questo è un discorso serio. Questo è un discorso serio perché è un discorso che ho verificato in tanti anni che faccio il mestiere, di bravissime persone che non riuscivano a fare gli esami finché non si sono convinti che questa non era la loro facoltà. perché non è una facoltà. Non siamo tutti uguali, non so se vi siete accorti che non siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali, e anche la nostra testa non è uguale a quella degli altri. Abbiamo delle capacità che sono specializzate. C'è chi ha l'orecchio assoluto e chi, quando incomincia a cantare, la gente vomita. Perché? Perché sono attitudini diverse. E così c'è chi, di fronte a un problema, riesce a capire che il problema è sempre complesso e che le risposte sono diverse e che bisogna trovare quella più persuasiva e che quindi bisogna avere la capacità di argomentare una tesi, e questa è la sua facoltà. Chi di fronte a un problema prende fuori il regolo oppure il computer e cerca una soluzione, questa non è la sua facoltà. Chiaro, è semplice, ma non è facile scoprirlo, anche perché a questa facoltà non ci si iscrive per vocazione, generalmente. Se qualcuno aveva la vocazione del giurista, si curi, perché in natura non esiste, capito, che uno abbia la vocazione del giurista, lo scopre dopo. E ci si iscrive a questa facoltà perché hanno tomato il test di medicina, perché il babbo notaio vive nell'oro e dice: guarda, perché vuoi rinunciare alla BMW anche tu, e queste cose qui. Oppure per disperazione, perché bisogna mangiare, uno voleva iscriversi a filosofia, ma facendo filosofia si vive benissimo, ma si diventa un po' troppo magri. Allora, iscriversi a questa facoltà finisce con non essere gestita da un preesame delle proprie attitudini e dei propri desideri. Questa facoltà, per tradizione, non è una facoltà ospitale. Anche per questo mi sono messo a scrivere manuali, librettini su come si studia il diritto, per cercare di renderlo un po' più guidata. Perché io, che non sono un cretino, ve lo assicuro, dopo tanti anni che mi conosco, ho deciso che non sono un cretino, al secondo anno dell'università, in cui andavo benissimo, facevo gli esami, per me giocavo a poker allora, come dire, le sere interessanti, e fare l'esame era molto più semplice che giocare a poker, nel senso, guardavo in faccia il mio professore e capivo che cosa dovevo dirgli, per cui avevo una media bellissima, ma alla fine del secondo anno ho deciso di cambiare facoltà, perché non capivo il senso. Questa non è una facoltà che fa capire il senso delle cose che si studiano, e questo è un grossissimo limite di questa facoltà, non di questa ferrarese dove bene o male la gente è abbastanza sbracata, e tutti oggi che mi hanno incontrato mi hanno detto: ma come mai la cravatta? Perché proprio mettersi la cravatta è quasi un insulto. Vedete, è una facoltà che non vi invoglia a riflettere sul mestiere. Io volevo iscrivermi a un'altra facoltà, mi sono seguito dei corsi di storia della musica bellissima, delle storie dell'arte, poi c'erano delle ragazze veramente favolose, un sacco di cose interessanti in giro per l'università, diverse dalla giurisprudenza. Ma alla fine ho detto: bah, bisogna pure mangiare, per cui ho ripreso i miei studi, ho cercato di non diventare giurista, infatti mi sono laureato in filosofia del diritto. Poi, per una serie di vicende universitarie, sono finito ripescato dal diritto costituzionale, mi hanno messo a studiare diritto regionale, che è una cosa di un tecnicismo leggermente bieco, e lì ho scoperto che il diritto è bellissimo, il diritto è interessante, il diritto è fantasia, capite? Chi l'avrebbe mai detto? Io ho fatto 4 anni di università, una tesi di laurea, non avevo neanche percepito che cosa fosse il diritto. Allora, questa è una facoltà in cui voi studiate senza essere invogliati a capire che cosa studiate, che cosa serve, qual è lo strumentario intellettuale, non le cose che uno mette dentro nella memoria. E questo lo trovo orribile, lo trovo orribile. Se voi dite a qualcuno che il diritto stimola la fantasia, quello vi guarda, pensa all'avvocato che conosce, oppure lo zio notaio con le guance cadenti, oppure quelle trasmissioni di televisione, no, il giorno in pretura esiste ancora, vituperevoli, poi a quelli che vengono intervistati come avvocati, generalmente del capo, che hanno la faccia da morto, laureato qui, pessimo studente, pessimo avvocato d'altra parte, ma d'altra parte lui non sa scegliersi neanche gli avvocati, che pur paghiamo noi, Ma lasciamo stare queste cose, sono sempre così polemiche. Il senso del lavoro non si capisce. Questo, il mestiere del giurista è un mestiere che implica fantasia, capacità di ragionare. La base matematica della giurisprudenza, uno dei motivi per cui si scrive la giurisprudenza è la fuga dalla matematica, naturalmente. Vero? Qualcuno si sente colpito da questa frase? Ecco, appunto. La base logica del diritto è fondamentale, è assolutamente fondamentale, per cui uno che non ha sviluppato capacità di ragionamento logico, per cui formalizzabile, e non sa fare un 1 più 1 mentale sugli argomenti, il giurista lo farà malissimo. È un bel mestiere, devo dire la verità. Naturalmente, come tutti i bei mestieri, ha dei suoi alti e dei suoi bassi. Fare l'avvocato non significa niente, a parte che tenete presente che dei laureati in giurisprudenza il 20% più o meno, storicamente, finisce con fare avvocato, notaio, magistrato, cioè il giurista, quello di riferimento. Quando noi pensiamo al giurista, pensiamo all'avvocato, magistrato, notaio, 20%. Gli altri vanno a fare altre cose, alcuni vanno a fare i pianisti, alcuni vanno a fare gli onorevoli, alcuni vanno a fare i manager e così via. Però il bello del lavoro fatto bene è proprio uno stimolo intellettuale continua, e questo non ve lo dà tanti altri mestieri. Allora, le fonti del diritto, da questo punto di vista, li metto per prime, perché sono anche l'inizio del corso, perché sono la parte più importante del corso. Non ho difficoltà a dirla che sono la parte più importante, perché anche il Presidente della Repubblica è importante, ma quanti di voi diventeranno Presidenti della Repubblica? A parte che quando lo diventeranno avranno circa 90 anni e io avrò la fortuna di essermene andato in un mondo migliore, cioè quello dei lombrichi, e molti di voi che vadano a fare l'avvocato, il giudice o il banchiere o il bancario probabilmente, oppure l'impiegato comunale, avranno a fare con le fonti del diritto, e le fonti del diritto servono poi per andare avanti in tutto il corso degli studi. Perché qui diritto si studia e di conseguenza si studiano anche le fonti del diritto. La seconda parte è l'organizzazione costituzionale, che qua ho diviso in forma di Stato, forma di governo, perché forse sono espressioni che da qualche parte vi sono entrate, soprattutto la forma di governo che deve essere cambiata, perché la forma di governo in Italia non funziona. Balle, naturalmente. Però l'organizzazione costituzionale d'Italia significa Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, domani eletta varie Camere, Presidente del Consiglio varie Camere, pone la questione di fiducia, si vota la fiducia, poi ci sarà Presidente della Repubblica che prende determinazioni. Beh, tutto questo gioco è un gioco retto da regole, anche se qualcuno non lo ha capito. E queste regole certe volte sono anche tassative. Chi ha detto decadenza? Ecco, e una parte della Costituzione si occupa di queste regole, cioè delle istituzioni costituzionali e dei rapporti tra queste istituzioni. La giustizia costituzionale nel corso del primo anno è trattata a livello istituzionale, perché poi c'è un corso costituzionale 2 sulla giustizia costituzionale, ma è una cosa che devo introdurvi, ovviamente, anche perché la giustizia costituzionale vi serve per poi capire altre cose negli altri insegnamenti. La giustizia costituzionale è la particolare funzionamento e la forza delle pronunce della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale è un organo che può, diciamo, annullare le leggi, per cui è uno strumento per la difesa dei diritti contro le leggi volute dalla maggioranza in Parlamento, che è un bel problemaccio, un bel problemaccio. Ultima parte, sicuramente non perché sia la meno importante per noi, è la parte delle garanzie dei diritti delle libertà costituzionali, per cui della libertà personale, libertà di espressione, bla bla bla. E ultima, perché questa per capirla bisogna prima conoscere le fonti che disciplinano questi diritti, e bisogna conoscere gli organi che producono queste fonti, l'organizzazione costituzionale, e bisogna conoscere la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha interpretato e in parte annullato le fonti per dare garanzia ai diritti e alle libertà. Questo è il menù. E questa è la struttura del corso. Che invece di cominciare dal lunedì, incomincia dal mercoledì. Perché? Perché questa stella stellina qui, la notte si avvicina, è il weekend. Allora, l'esperimento che ho fatto l'altro anno è che ha funzionato abbastanza bene, nel senso che chi ha seguito il corso davvero a gennaio-febbraio ha fatto l'esame con dei bei voti, tutto il resto è meglio dimenticarlo, poi parleremo degli esami. Tutto il senso di questo corso è questo. Io il mercoledì, e cioè esattamente dopodomani, faccio una lezione che introduce un argomento. Faccio una lezione di base per spiegarvi l'argomento. Finita la lezione, la metto sul computer e la metto in rete. Durante la lezione uso una serie di PowerPoint e altre cose. Se mi vengono delle cose ulteriori, il pomeriggio le faccio e le metto in rete, in modo che chi torna a casa il mercoledì sera può avere giovedì, venerdì, sabato e domenica per dedicare qualche ora alla lettura delle parti del manuale che sono indicate nella pagina. Se ha voglia di guardare, sentirsi la lezione, se ha voglia di guardarsi le PowerPoint, e poi tornare lunedì, in cui dedico 2 ore lunedì e 2 ore martedì mattina all'approfondimento del tema. Perché lo studio sui manuali è uno studio stupido, nel senso che è uno studio tendenzialmente ripetitivo. Il diritto è prassi. E quindi io tra il lunedì e il martedì cerco di farvi capire come le cose funzionano nella prassi, nella casistica. Sapete che il sistema americano è totalmente diverso, il sistema americano che è abbastanza ridicolo per certi versi, e tra l'altro è sorto da una sperimentazione volta a tutti altri scopi, è tutto basato su casistica, per cui voi sareste divisi in gruppi di 15 persone, avreste uno che ha 3-4 anni più di voi, perché i professori veri fanno altre cose, non insegnano, e vi darebbe un pacco di sentenze e voi sareste stimolati a leggere le sentenze e discutere sulle sentenze. È una cosa un po' stupida, perché discutere su delle cose che non si conoscono non produce grandi risultati, mentre il problema è capire le cose, e per capire le cose un po' di informazione di base bisogna averla. Per esempio, se i nostri politici avessero un po' di informazione di base non direbbero le stupidaggini che dicono. Se i nostri giornalisti che commentano i politici avessero delle informazioni di base non direbbero le stupidaggini che dicono e non farebbero le domande stupide che fanno. Perché la giunta per elezioni non sospende i suoi lavori per chiedere il parere alla Corte Costituzionale? Perché non si può. È semplice. Perché non c'è babbo né mamma. Perché non c'è un numero verde. Pronto, Corte Costituzionale, a sapere qualcosa? Sono, come si chiama, Gaetano, presidente. Posso essere utile? Sì, voglio sapere, decado? Ah, allora deve premere il tasto 1. Cioè, questo è un mondo di beoti, di dementi, soprattutto un mondo di ignoranti, che è la cosa più catastrofica. E l'ignoranza non è neanche incolpevole, perché per informarsi basta leggersi un manuale. Ho anche dei libricini più corti. Ok, chiedere a un amico, chiedi a un amico. Allora, la mia idea è, il lunedì vi dico quello che è la classica spiegazione a lezione dell'argomento. Poi, chi di voi ha voglia, se lo studia, il mercoledì dico il tema, ho detto lunedì, mercoledì, lunedì e martedì, approfondimento, casi, spiegazioni se non c'è di problemi e così via. E così, forse non capirete niente lo stesso, ma ci annoieremo un po' di meno. Resta il martedì pomeriggio. Voi sapete che martedì è una bella giornata per voi, avete ben 4 ore di lezione, di diritto costituzionale più tutto il resto, per cui alle 4:15 quando arrivate sembrate dei pesci abbandonati fuori dalla pescheria la domenica sera, non venerdì pomeriggio, e di conseguenza non credo di essere in grado di inculcarvi nulla, e quindi spettacolo. E il tema del giorno è il tema del giorno, quotidiano del giorno, o problemi che ponete voi, si inizia sempre, qualcuno vuole qualche spiegazione? È il problema di diritto costituzionale del giorno. Noi siamo da questo punto di vista, vivo in un paese meraviglioso, dove ogni giorno ci sono infiniti problemi di diritto costituzionale. Infiniti, poi questi giorni addirittura siamo al parossismo, ma siamo molto vicini al parossismo. Non crediate. E poi ci sono problemi di diritto costituzionale che non sospettate neppure, ma ci sono, e sono continui, sono anche spesso più interessanti del resto, non so. Vabbè, non faccio esempi, perché li vedremo. E poi c'è un'altra cosa che voglio comunicarvi. Questo riguarda, una volta dicevo essenzialmente le ragazze, ma oggi posso dire che c'è assoluta parità, e cioè la totale vostra disabitudine a leggere i giornali, se non alcuni che quindi partono con un punto in meno, che leggono il giornale, ma di colore rosa e che si chiama la Gazzetta dello Sport. Perché sono più interessanti sapere quanti peli sul ginocchio abbia Totti rispetto a cosa succede nel mondo in cui vivono. Uno c'ha il diritto di non sapere in che mondo vive? Secondo me no, però la libertà è garantita, ma uno non ha il diritto, non ha la possibilità di passare questo esame se non vive nel mondo in cui viviamo, se non conosce il mondo in cui viviamo. Cioè, uno può fargli schifo il cadavere, oh che orrore il sangue, i brufoli, ma non fa il medico, è chiaro? Non fa chirurgia. Se uno fa chirurgia e pensa di non toccare mai un cadavere, vi produrrà quei cadaveri, è chiaro? Allora, se uno vuole studiare diritto, in particolare diritto costituzionale, non interessandosi di che cosa succede intorno a lui, per lui sarà una tragedia, ve lo dico chiaro e tondo. Spesso agli esami chiedo l'informazione del giorno, sa, è come oggi, domani c'è l'esame di diritto costituzionale, domani c'è Letta in Parlamento che chiede la fiducia, io chiedo, mi parli della fiducia, e quello parla di una cosa come se stesse sulla luna. Dico, ma scusi, ma lei ha letto il giornale? No, non avevo tempo perché studiavo. Giuro, questa è la risposta che mi viene data. Allora io vi devo dire che è meglio studiare di meno, ma dare un'occhiata ai giornali. Non occorre leggere tutte le cavolate che scrivono, perché poi sono tutti cronisti sportivi, anche se applicate la cronaca parlamentare, cioè la cultura è quella in Italia. Però non è impensabile, perché le cose che io il martedì pomeriggio vi parlo, di cui vi parlo, non sono cose che stanno fuori del programma, sono pezzi del programma. Buona parte della forma di governo viene svolta il martedì pomeriggio, ma invece di cominciare dicendo il Parlamento è composto da 2 Camere, perché questo lo dovreste sapere già, e andare avanti dicendo come si leggono, eccetera, perché questo si trova sul libro, inutile che ve lo sto a spiegare, vi mostro come funzionano le cose. Martedì va, non ho ancora capito se va prima la Camera poi il Senato, ma questo è molto interessante saperlo, io non lo so perché non ho letto ancora il giornale oggi, e non ho avuto tempo, stavo studiando, però è interessante per un motivo che poi vedremo. Tutto ha interesse se uno lo sa leggere. Il diritto è un linguaggio, il diritto costituzionale è un linguaggio, il linguaggio delle istituzioni. Se uno capisce il linguaggio, capisce le cose che legge sui giornali. Ma se uno studia la lingua senza mai essere stato all'estero, non parlerà mai quella lingua. Chiaro? Per cui se uno studia il libro senza aver mai pensato a guardare che cosa succede nel paese e collegare le due cose, non lo farà mai questo esame. Che non è un esame difficile, non è affatto un esame difficile. È un esame, dal mio punto di vista, anche molto tranquillo, perché io sono molto tranquillo. 500 pagine di manuale sono 15 giorni di studio. Una persona seria questo manuale lo studia in 15 giorni. 20 perché sabato sera si va a ballare. Ma è domenica se un po', non richiede di più, ma il problema è che difficilmente un marziano può venirmi a parlare di questo manuale. Tipica cosa che capita, poi facciamo 4 ore di pausa. Tipica cosa che capita, studenti che si inchiodano su questo esame, l'ho ripetuto 6 volte. 6 volte lo stesso esame. Ma vi rendete conto che cosa significa? Tenete presente che siccome a voi nessuno vi ha insegnato a studiare, ma di questo parleremo più avanti, tendenzialmente studiare, secondo molti di voi, è ripetere, cioè leggere e ripetere un libro. Calcolando che uno lo legga e lo ripete, non so, 3 volte, minimo, alcune 5 volte, per 6 sono 30 volte, cioè uno ha letto e ripetuto il libro 30 volte. Cioè il suicidio è una via d'uscita dignitosa. 30 volte le stesse 500 pagine. Ma io non so come sia neanche accettabile una cosa del genere. Ma questo è un problema di tecnologia dell'esame. Indubbiamente un problema di tecnologia dell'esame. Ma questo non è un esame difficile rispetto a privato, che la colonna del secondo semestre, questo è il blocco del primo, privato è il blocco del secondo. Privato è una materia molto più difficile dal mio punto di vista, perché c'ha una marea di nozioni e di concetti, ma se uno non riflette su come studia ed è abituato dalle superiori che studiare vuol dire immagazzinare nella testa nozioni, privato lo fa facilmente. C'è il magazzino, ci mette dentro la merce, tira giù l'olè e ha fatto l'esame. Questo purtroppo non funziona così. Qui non c'è un magazzino da riempire. Non c'è proprio. E se uno mi chiedesse che cosa contiene l'articolo, non so, 35 della Costituzione, io non lo so, ci devo pensare un po', fare i conti, eccetera. Non è che ce ne sono 39 di articoli in Costituzione. Potrei anche doverlo sapere, ma io non ho memoria e vivo felice senza memoria perché non ho il magazzino. A me basta capire per ricordare. Qui dentro, se uno cerca le cose da ricordare, sarà infelice perché non c'è tantissimo da ricordare, c'è molto da capire, e per capire ovviamente bisogna anche vedere law in action, cioè il diritto applicato, e il diritto applicato è quello che succede ogni giorno, in cui i giornali riportano qualche informazione purtroppo sbagliata. Bene, facciamo un quarto d'ora di pausa e poi riprendiamo.